amarte, que me diera a sentir. Suono per te, che non mi vuoi capire.
Bella storia. Romanzo di Ignazio Cavarretta. Tempo sospeso, edizioni. Vogliamo tutto. A differenza di quei comunisti che possono parlare in TV, noi vogliamo tutto. Ma tutto cosa? Tutto. Tutto quello che ci va. E non vogliamo quello che non ci va. Così che non volere diventa volere di non volere. È chiaro? È una scelta. Marx ha passato la vita a fare conti matematici per capire le sue stesse idee e noi, un secolo dopo, abbiamo trovato la sintesi dei suoi sforzi in poche semplici idee che tutti capiscono. Il denaro va abolito, ma prima bisogna portarlo via ai ricchi sfruttatori. La collettività è bella e di conseguenza lo sarà anche la rivoluzione. Espropriare per arricchire lo Stato popolare, tassare i ricchi e abolire l'eredità. No sfruttamento, no oppressione, no miseria. Scuola per tutti e tutti promossi. Sul piano internazionale è sempre valido l'invito di Marx. Comunisti di tutto il mondo, unitevi! Le piazze si riempiono ad ogni chiamata e le sezioni si contano a centinaia. Il giornale è molto apprezzato e gli edicolanti, sorvegliati da noi compagni, lo piazzano bene in vista, in modo che si veda la grande scritta rossa e il disegno di una scena che può sembrare il Maggio francese, le barricate della Comune di Parigi o anche i morti di Reggio Emilia. Dalla vendita militante della domenica mattina non torna indietro nemmeno una copia. Il dubbio che qualche compagno paghi di persona la rimanenza pur di filarsela al bar è molto forte, ma la cassa è piena. Stiamo parlando di lotta continua, il più grande gruppo politico della sinistra extraparlamentare italiana. Il nome di Lotta Continua e del suo quotidiano circola da qualche tempo nelle grandi fabbriche, ma come entità politica ha impiegato anni a raggiungerci in fondo alla provincia ricca di Milano. E noi, nel frattempo, da ragazzini siamo diventati giovani compagni, cresciuti insieme alle stragi di Stato e alla strategia della tensione, anarchici, tralicci, Milano, Brescia, Valpreda, Calabresi, ci si saluta a pugno chiuso. Ci riconosciamo nel simbolo più bello di tutta la sinistra, un avambraccio col pugno chiuso dove le lettere delle due parole lotta e continua sono perfettamente inscritte nella sagoma e tutto sta insieme, senza un contorno o un profilo. In generale abbiamo più voglia di avere un'idea che ci appartiene piuttosto che di appartenere a un'idea. Facciamo parte di un vero movimento rivoluzionario operaio, ma non ci pensiamo proprio a passare una vita in tuta blu e ci mette paura sentire che quelli di potere operaio se ne vanno verso la lotta armata. Sentiamo il bisogno di un'umanità diversa, quella creata per noi da Bob Dylan e dai Rolling Stones, da Steinbeck, Warhol, Gramsci, Sartre, Guccini. Non siamo più ragazze e ragazzi, ma compagne e compagni. Si parla di noi, di voi, di loro, e poco ci interessa di me e di te. L'importante è stare bene insieme. Siamo pronti a essere un partito, quindi, come richiede la prassi della grande politica, si deve fare un congresso, il primo congresso nazionale, a Roma, all'inizio di gennaio. Per la prima volta ci siamo anche noi, rivoluzionari dell'ultima ora. Ci siamo persi il 68 per una questione di anagrafe. Ne abbiamo sentito parlare e visto scene di battaglia in TV quando ancora leggevamo Topolino. E i più grandi di noi, mentre a Parigi sfilava il Maggio francese, si preparavano all'esame di terza media. Organizziamo incontri con famosi e sconosciuti compagni per trattare i temi che fisseranno la linea del nuovo partito. Un compagno che di professione fa il preside è stato invitato a parlare del problema della forza. Molti si aspettano consigli e idee per migliorare il servizio d'ordine. Ci troviamo invece a decifrare le parole dell'odiato professore, uno che di compagni e compagne ne ha bocciati parecchi. E per non incontrare lo sguardo di qualche suo liceale, insiste a leggere senza staccare gli occhi dal foglietto stretto fra le mani. A questa costruzione del partito, compagni, è legata la possibilità di assumere l'iniziativa fino al momento in cui il problema dell'iniziativa è destinato a presentarsi nei suoi termini decisivi. La tesi sulla forza, cari compagni e care compagne, deve essere applicata rigorosamente al problema della forza. E questo principio, compagni, vale in qualunque circostanza particolare dell'azione rivoluzionaria. Impassibili facce nascondono l'incertezza di chi non capisce e il timore di alzare una mano e fermare l'oratore per dire: «Scusa, compagno, sono d'accordo su tutto quello che hai detto, ma mi puoi spiegare meglio che non ho capito niente?» Serate noiose, fumose, interminabili, che si accendono solo in vista delle conclusioni quando prendono la parola gli invitati di altre formazioni della sinistra, decisi a spaccare l'assemblea con il feroce dilemma tra centralismo democratico o autonomia operaia. Io sta tirata l'ho già sentita. È che abbiamo troppo rispetto per Lenin e per Marx, e per Engels no. Il manifesto l'ha scritto più lui che quell'altro. Io in TV ho visto Trotsky che parlava al popolo. Altra storia che il professore qui. Come fai a dirlo se non capisci il russo? Vedevo le facce della gente, il popolo lo capiva. E guarda che facce scazzate a sentire il preside che legge il suo discorsetto. Potrebbe parlare russo che tanto non se lo caga nessuno. Siamo in tanti a volercene andare, eppure non ci muoviamo. Deve essere la voglia di vedere la rivoluzione che ci fa sopportare anche queste pippe. Pochi giorni dopo è la volta di un compagno di Milano, un tipo simpatico, coi capelli cortissimi, perché ha appena finito il servizio militare. Deve parlarci delle forze armate, un tema destinato a entrare nelle tesi del partito e segnare i compiti dei giovani rivoluzionari, chiamati con orgoglio PID, proletari in divisa. Il tipo è sorridente e non legge, a differenza degli altri oratori, non fa teoria e racconta invece le lotte clandestine, gli scioperi del rancio e i cortei dove centinaia di compagni con divise di tutti i corpi sfidano la Digos coprendosi la faccia con la kefia palestinese. Il tipo invita a rifiutare l'obiezione di coscienza, ipocrita, borghese e mammona, a favore del proletariato militare, che sarà la base di un nuovo esercito popolare. Come quello di Mao? Direi piuttosto come quello di Tito. Ah, il traditore non allineato! E parte subito lo scazzo. Guerra fondai! Questa è una provocazione. Aboliamo l'esercito! Fuori l'Italia dalla NATO, fuori dal Vietnam! Mao ci insegna, Mao non ha niente da insegnare. Compagni, compagni! Il segretario provinciale fatica a riprendere il filo del dibattito. Per concludere, tira fuori un documento stampato e legge: i soldati saranno protagonisti nelle manifestazioni proletarie. Il congresso decreta la nascita di un nuovo partito extraparlamentare che va a collocarsi un po' più a sinistra di Avanguardia Operaia, Movimento Studentesco e Partito di Unità Proletaria, ma sempre alla destra dell'area che riunisce i circoli comunisti di autonomia operaia. L'inizio dello statuto è eccitante. Ribellarsi contro lo sfruttamento, l'oppressione, l'ingiustizia e la miseria è giusto.
Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare.